Raduni, l'Associazione Operatori Radiofonici Universitari, presenta Voci, l'approfondimento di attualità a cura delle radio del network.
Nuovo appuntamento con il Prof. Me lo spiega. Quest'oggi parliamo della relazione tra cibo e virus e lo facciamo con il nostro docente, il professor Antonello Paparella, microbiologo alimentare. Prof, ben trovato.
Buongiorno a tutti.
Anche il professor Paparella ovviamente è in collegamento telefonico, come accade ormai in tantissime redazioni da diversi giorni.
Naturalmente, dobbiamo stare a casa, questa è la misura più importante per uscirne il prima possibile.
Prof, gli alimenti possono essere un mezzo di trasmissione dell'infezione da coronavirus?
Allo stato attuale no, non c'è alcuna evidenza che gli alimenti possano giocare un ruolo in questa infezione. È un'infezione da virus respiratorio ed in genere questi coronavirus si trasmettono attraverso le cosiddette droplet, cioè le goccioline di secreti respiratori che noi possiamo trasmettere quando tossiamo, per esempio salutiamo, ma anche quando parliamo, ed è per questo che la distanza è la misura preventiva più importante.
Possiamo assumere tutti gli alimenti oppure ci sono dei cibi che dovremmo evitare?
Ci sono delle raccomandazioni. L'Organizzazione Mondiale della Sanità sta aspettando i risultati di alcuni studi che riguardano la persistenza del virus negli alimenti e nell'ambiente in genere. Nel frattempo ha raccomandato di evitare il consumo degli alimenti di origine animale crudi, quindi parliamo del pesce crudo, anche per esempio se abbattuto, se congelato, come ad esempio il sushi crudo, ma la carne cruda anche come la fiorentina o il carpaccio, le uova crude e il latte. Questi andrebbero evitati fino a quando non ci sarà la dimostrazione che questi alimenti non presentino alcun rischio. Mentre diversa è la cosa per gli alimenti di origine vegetale, dove il rischio è comunque minore perché hanno delle strutture superficiali, per esempio le cere oppure cellulari, quindi delle pareti cellulari che facilitano il lavaggio e quindi l'eliminazione con lavaggio dei microrganismi, perché il lavaggio è assolutamente controindicato, non deve essere fatto negli alimenti di origine animale come il pollo, perché non fa altro che disseminare microrganismi nella cucina.
Ma allora per la cucina etnica possiamo stare tranquilli o ci sono delle controindicazioni?
Non ci sono assolutamente controindicazioni, non c'è nessun motivo per cui non andare, magari questi giorni se sono aperti un takeaway cinese o giapponese o in un negozio cinese aperto, perché adesso quelli sono i luoghi più sicuri in questo momento perché ci vanno meno persone. E non si trasmette attraverso gli oggetti, in questo momento non c'è alcuna evidenza di che questi oggetti magari toccati da chi può avere l'infezione, ma in questo momento l'infezione non è tanto nei cinesi ma proprio nella popolazione italiana, che possano giocare alcun ruolo nell'infezione.
Prof, lei prima ha parlato di differenza tra alimenti di origine animale e alimenti di origine vegetale, quindi frutta e verdura che noi compriamo normalmente devono essere lavati, sanificati con particolari procedure oppure basta, non so, il bicarbonato, mi viene in mente?
Bastano le procedure di sempre, perché già un buon lavaggio eseguito con attenzione elimina da un prodotto ortofrutticolo il 99% dei microrganismi presenti in superficie. Il problema è farlo con attenzione, perché io ho visto molto spesso, ad esempio, l'insalata lavata semplicemente mettendola a bagno in un contenitore anziché lavarla foglia per foglia sotto acqua corrente. Quindi piuttosto che andare a mettere cloro o bicarbonato in acqua stagnante, è molto meglio fare un lavaggio accurato foglia per foglia in acqua corrente. Se proprio necessario possiamo anche utilizzare del bicarbonato, ma non abbiamo dati che riguardino l'efficacia del bicarbonato sul coronavirus. Sappiamo che il coronavirus si elimina con la maggior parte dei comuni disinfettanti e con il calore.
Un'altra domanda, spesso con lei abbiamo parlato dell'acqua, cercando di favorire l'utilizzo dell'acqua di rubinetto piuttosto che dell'acqua minerale, ma l'acqua potrebbe trasmettere il virus?
L'acqua è una fonte assolutamente sicura, sia che sia imbottigliata, sia che sia acqua di rubinetto, è acqua controllata e l'acqua di rubinetto è anche clorata.
Una delle domande che spesso la gente si pone riguarda proprio il momento in cui si va a fare la spesa, perché per scegliere il prodotto tocchiamo diverse confezioni. E allora la domanda, toccando la confezione, poi come ci dobbiamo comportare, cioè quando torniamo a casa?
Esattamente come dovevamo comportarci prima, cioè evitare di toccare naso, bocca e occhi dopo aver toccato delle superfici che possono essere state toccate da altri. Questo perché nel caso specifico di coronavirus sono proprio queste le vie d'ingresso del virus. Una precauzione che dovevamo avere anche prima, perché le superfici come il bottone, per esempio il pulsante dell'ascensore o il bancomat o il pulsante del portone di casa, essendo toccate da tante altre persone, possono veicolare microrganismi diversi, patogeni. E quindi se andiamo a fare la spesa in questo periodo in particolare, in cui c'è questo virus che è particolarmente infettivo e quindi è una malattia contagiosa, ci portiamo dietro un disinfettante per le mani, non occorre avere i guanti, basta un disinfettante per le mani, e se mentre facciamo la spesa abbiamo proprio la necessità di toccarci il naso o la bocca o gli occhi, dobbiamo disinfettarci prima le mani. E lo stesso quando torniamo a casa, naturalmente, e ci cambiamo le scarpe.
Ecco, questa è un'altra bella domanda, prof. C'è una notizia che gira sui social, che poi insomma qualcuno ha precisato si tratti di una fake news, che prende proprio in esame le scarpe. Che cosa succede a queste scarpe quando rientriamo a casa? Cosa ne dobbiamo fare?
Beh, anche questa era una norma igienica che esiste da sempre, che in alcuni paesi è diventata parte integrante dello stile di vita. Se pensiamo ai paesi, per esempio, dell'Estremo Oriente, è assolutamente normale lasciare le scarpe fuori di casa o addirittura cambiare delle pantofole da una stanza all'altra. Questo perché quando noi camminiamo per strada possiamo portare nelle nostre case, ad esempio, o teche di scarabaggi, di altri insetti, parassiti che possono poi magari risultare pericolosi per i nostri animali domestici e anche microrganismi. Nel caso specifico di coronavirus probabilmente questo non gioca alcun, non rappresenta alcun rischio, ma è una misura preventiva igienica generale che conviene avere, quella di lasciare le scarpe fuori casa. La persistenza nell'asfalto, che è stata citata da diversi in questi giorni da diversi media, è molto relativa, perché ci sono stati fatti studi in condizioni generali di laboratorio. Se anche dovesse esserci sull'asfalto il coronavirus, la luce, l'acqua, il lavaggio, i disinfettanti o anche le scarpe che poi calpestando poi disseminano i microrganismi, diluiscono probabilmente la carica virale.
E per quanto riguarda il giaccone, il cappotto, il giubbino con cui siamo andati al lavoro, quando rientriamo a casa cosa dovremmo fare? Come ci dovremmo comportare?
Ecco, a meno che non si parli di indumenti indossati in ambito ospedaliero, quindi in luoghi laddove effettivamente può esserci una carica elevata negli ambienti, non occorre alcuna precauzione particolare, non ha molto senso dover lasciare fuori da casa anche il giubbotto. Ma d'altra parte anche negli ambienti ospedalieri si lavora in maniera da confinare il virus in determinati ambiti, e quindi c'è già una precauzione in termini di vestizione che contiene molto la contaminazione ambientale. Camici, guanti dei medici e degli infermieri sono rimossi immediatamente e trattati come materiale infetto.
Bene, professore, grazie per averci fugato i dubbi legati alla nostra quotidianità, perché sicuramente cerchiamo di prestare attenzione un po' a tutti gli aspetti, ma a volte inavvertitamente potremmo commettere degli errori.
Ricordiamo a chi ci ascolta che per ogni dubbio è necessario rivolgersi a fonti attendibili, quindi esistono sezioni dedicate in internet nel sito del Ministero della Salute, in quello della Protezione Civile e in quello dell'Istituto Superiore di Sanità, dove è possibile avere aggiornamenti e notizie certe. Stanno circolando tantissime fake news ed è bene proteggerci, perché se noi abbocchiamo questo tipo di fake news rischiamo di avere dei comportamenti pericolosi per la nostra salute.
Di nuovo grazie professore, grazie a tutti quanti voi che ci seguite quotidianamente.
Arrivederci.
Monica Ferrante, Radio Frequenza per le radio universitarie.
Voci, l'approfondimento di attualità a cura delle radio del network.